Fuori! Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su! Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi, per qualunque motivo, vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
Benvenuta Raffaella.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, io ti presento, ho 4 righe scritte, ma in realtà potrei andare avanti a presentarti per un sacco di tempo, perché tu hai una carriera lunghissima, per cui io leggerò queste 4 righe, ma poi sarai tu a raccontarci un po' la tua carriera. Quindi, Raffaella Fagioli, educatrice professionale, psicologa e psicoterapeuta, si occupa di autismo da 31 anni. Fa parte del team del Centro Autismo Adulti dell'Ospedale San Paolo di Milano, siede come membro esperto nel panel per le linee guida per gli adulti dell'Istituto Superiore di Sanità, giusto?
Esatto.
Wow! A parte che è sempre un po' imbarazzante, perché quando dici quanto è lunga la carriera di una persona è un po' gli stai rivelando l'età, e so esatto. Che per i neurotipici è un po', non è sempre gradita.
Per le donne neurotipiche soprattutto, ma io me la cavo così dicendo che dopo, quando ho voltato i 50, ho deciso che a quel punto ero entrata fra i grandi vecchi anche dell'autismo, perché ovviamente mi occupo dei vecchi, sono vecchia per ormai sull'autismo, ma sono sempre la più giovane dei vecchi per ora. La neurotipica me la racconto, mi faccio una battuta da sola e mi rilasso sull'età. Però in realtà sì, allora diciamo, questa un po' è la cosa, credo che la cosa veramente interessante della mia carriera è che io mi occupo di autismo dal 1989 e che ho iniziato a occuparmi di autismo senza sapere di farlo, perché lavoravo come educatrice in una comunità per ragazze minorenni tolte alle famiglie per problematiche sociali, classiche ragazzine di famiglie disadattate. Era un progetto molto innovativo, perché c'era quello che nel 1989 era, che correttamente tenuto conto del periodo, chiamato il nucleo delle psicotiche. Nucleo delle psicotiche, che significa nucleo di ragazze con problematiche psichiatriche.
Non definite,
perché alla fine degli anni Ottanta eravamo lì. Col senno di poi ho fatto tutta una serie di cose di autismo in modo più diretto, cioè di persone autistiche diagnosticate, me ne sono occupata in modo specifico dal 1994. Ovviamente in quegli anni in Italia l'autismo era uguale a disabilità intellettiva e ritardo gravissimo del linguaggio, ed erano tutti ragazzini molto grandi. Nel 96 ho iniziato a lavorare con quello che è stato forse il primo psicologo che ha portato in Italia un modo più moderno di vedere l'autismo, che era uno psicologo che si chiamava Enrico Micheli, che è mancato poi nel 2008, e quando sono iniziato a lavorare con lui, allora mi si è aperto un mondo. Il mondo che mi si è aperto è l'idea che, insomma, forse l'autismo non era solo quella dimensione lì. Con lui sono stata nel 97 nel North Carolina alla Division Teach, che credo tuttora sia uno dei programmi delle realtà più forti nel mondo sull'autismo, soprattutto, ed è una cosa che a me interessa molto, perché loro si occupano a 360 gradi, cioè loro sono stati i primi a dire che l'autismo era una dimensione di cui bisognava occuparsi per tutto l'arco di vita, cioè non bastava occuparsi dei bambini, che l'autismo non spariva, quindi non è che improvvisamente a 18 anni l'autismo non c'era più. Sono stati anche i primi a dire che a mettere al centro una filosofia che metteva come primo punto l'idea di conoscere l'autismo, quindi non l'autismo una cosa come tante altre, ma qualcosa che riguardava un funzionamento molto profondo della persona da conoscere, altrimenti non potevi occupartene se non capivi veramente che cos'era l'autismo. e vabbè, poi hanno messo tante cose, loro sono stati anche fra i primi a recuperare il ruolo dei genitori. La divisione Teach, il programma del Teach è nato negli anni 60, penso, più o meno, quindi insomma in anni in cui la mamma era la causa di tutto, e quindi erano anni, e in Italia alla fine degli anni 90 eravamo ancora lì, mamma frigorifero, mamme inadeguate, insomma, quindi era quella cosa lì. E niente, da lì poi dopo sono una delle cose, l'altra cosa che credo sia, cioè che io vedo interessante perché fa una continuità, io lì ho imparato che l'autismo non era qualcosa di cui occuparsi come in modo nucleare, cioè non era soltanto, non so, il bambino non impara i colori e quindi gli insegno i colori, ma c'era qualcosa di molto più ampio. Ho anche capito che noi non sapevamo assolutamente, non avevamo nessuna idea realistica di cosa fosse l'autismo in persone con un funzionamento cognitivo nella norma o anche superiore. Ne parlavamo, ma non avevamo in mente. Io là sono stata, mi ha accompagnato in macchina un ragazzo autistico, ci siamo spostati da un posto a un altro per tipo 2 ore di macchina. Io, pensando che portavo una persona autistica, pensavo di morire, perché ho pensato non tornerò a casa, perché per me autismo uguale disabilità intellettiva gravissima, cioè nessuno sale, giustamente non si fa guidare una persona che ha una disabilità intellettiva gravissima, è naturale non farlo. Quindi ho pensato morirò qui, e siccome non sono morta ma sono scesa, e lui era anche, io non ho capito niente di quello che mi ha detto, ovviamente mi ha raccontato un sacco di cose, era molto compreso, io mi sono giocata la mia possibilità di capire delle cose sull'autismo direttamente dalla prima volta che potevo parlare con una persona che mi parlava del suo mondo interno, ero terrorizzata e quindi non ho capito niente. Però ho capito che non ne sapevamo. Quello mi è servito, ho capito che non ne sapevamo. E quindi comprendendo questo, poi, diciamo, dopo quando sono tornata in Italia, poi ho iniziato a fare tutta una serie di cose che mi hanno portato, un po' perché sono stata fortunata, un po' perché mi sono veramente applicata, quindi alcune cose le ho capite, quindi un po' per fortuna, un po' per capacità. Poi ho promosso la traduzione di tantissimi test per la diagnosi, che sono dei gold standard internazionali, sono quelli di cui si parla continuamente, che piacciono o non piacciono, però sono quelli che hanno veramente un senso, un significato utilizzare. E sicuramente sono stata una delle persone in Italia che ha per prima iniziato a fare diagnosi a persone adulte e con funzionamenti intellettivi nella norma e capaci di parlare del loro mondo interno. Questo grazie un po' al fatto che mi sono mossa tanto, io ho cercato di imparare cose, di capire quali erano le differenze, e anche grazie all'associazione Asperger, perché loro hanno iniziato, la sede di Milano mi mandava, perché erano ovviamente in gravi difficoltà, non avevano punti di riferimento, non sapevano chi inviare, quindi pian piano anche grazie a loro ho visto persone, ho imparato a capire cose, e poi pian pianino le cose si sono evolute, e da lì, e poi dopo per il mio lavoro come psicologa, cioè abbiamo aperto l'ambulatorio autismo al San Paolo di Milano, che è l'unico di Milano, e in Lombardia ce ne sono 2, quindi di ambulatori, ma speriamo che facciano strada per altri ambulatori. Come si sa, ambulatori in psichiatria per la diagnosi e il supporto a persone autistiche o alle loro famiglie sono pochissimi, e poi questo mi ha aperto la possibilità di lavorare anche nel panel delle linee guida, che è un grande onore, una cosa che è importante, anche se penso che ci prenderemo bastonate da destra e da sinistra, credo che nessuno sarà contento, ma ci abbiamo provato, e l'importante secondo me è che comunque escano delle indicazioni utili e interessanti, poi si potrà migliorare tutto e tutti dovranno impegnarsi a migliorare il nostro lavoro. Io credo che l'ultima cosa che dico di me è che io sono due cose dico che di cui sono orgogliosa, ho tanti doppi aspetti nella mia professionalità, sono un'educatrice professionale, ho fatto i corsi, quindi siamo colleghe credo da questo punto di vista, e su questo poi magari ti lancerò anche una provocazione, ma questo è un pezzo, e sono anche una psicologa psicoterapeuta, quindi mi sono laureata in psicologia, eccetera. Sono una psicoterapeuta che ha una formazione psicodinamica e sono anche un analista del comportamento. Io ho fatto una scuola di specialità che si occupa di gruppi, che si chiama COIRAG, ed è una scuola psicodinamica, e sono anche un analista del comportamento, per cui metto insieme queste due anime. E anche questo è stato importante perché mi ha aperto tutta una serie di scenari e mi ha dato la possibilità di fare dei ragionamenti e di uscire un po' dallo stereotipo psicanalisi cattiva, comportamentismo buono nell'autismo, ma magari evolvere in una dimensione un po' più calata sulle persone, ragionando su cosa veramente può servire alle persone. Quindi questa doppia formazione per me è sempre stata molto forte. L'altra cosa è che io sono un clinico prioritariamente, cioè io prioritariamente su tutto faccio clinica, cioè io faccio io le diagnosi, lavoro con le persone, magari adesso lavoro meno con i bambini, perché sui bambini magari direttamente lavorano più mie colleghe, però io ho lavorato tantissimo e ancora adesso lavoro tanto direttamente con le persone. E anche questa è una cosa un po' particolare, nel senso che forse dei colleghi della mia, che hanno la mia età e che hanno fatto un po' il mio percorso, molti sono diventati coordinatori di servizi, cioè hanno preso altre, fanno tanta formazione, anch'io la faccio, però faccio ancora tanta clinica, seguo ancora tante persone. E questo è una cosa che mi dà tanto uno spaccato, perché io tante cose che so sull'autismo le ho veramente maturate parlando con persone, osservando bambini che magari non possono spiegarti delle cose, o persone disabili che non ti possono parlare del loro mondo interno perché hanno una disabilità intellettiva e magari un deficit del linguaggio che non permette loro di spiegarsi, ma anche con persone che invece del loro mondo interno possono parlare in modo approfondito e con grande insight e con grande consapevolezza. E questa esperienza mi ha portato a capire tante cose che ancora non ci sono negli studi, verranno fuori, io sono convinta, pian piano arriveranno fuori anche negli studi naturalmente, ma adesso non ci sono ancora. E poi sono una persona, sono un clinico che lavora e ha lavorato, mi occupo di bambini piccolissimi come di adulti anziani, e credo che non mi sia sfuggita un'età, e così come mi occupo di persone con gravi deficit intellettive e persone che invece non hanno nessun deficit intellettivo, anzi magari sono in plus dotazione. Quindi diciamo una visione a 360 gradi, cosa che io consiglio sempre a tutti, penso che chi si occupa di autismo non può occuparsi solo di un pezzo, perché altrimenti non credo che sia difficile capire.
Wow.
No. Diciamo, punto più sulle cose esperienziali. Poi ho lavorato con un infinito numero di enti, colleghi, tantissimi, va bene, ho fatto un sacco di cose, però credo che l'insieme è questo, no? Sono veramente una persona che un po' per caso, un po' per scelta, pian piano ha specializzato in modo importante la propria professionalità, e quindi questo mi ha dato una parte che è, penso io, molto interessante.
Molto interessante e molto affascinante del tuo percorso. Per me è che tu hai approfondito diverse visioni, come a parte la tua visione semplicemente temporale, perché nel tempo si è evoluta la comprensione di che cosa sia l'autismo e l'approccio anche allo studio e alla comprensione dell'autismo. Tu ne hai delineato delle tracce, no? Da appunto la mamma frigorifero, o ancora prima che si parlasse di Asperger, poi è arrivato l'Asperger, poi hanno tolto l'Asperger. C'è un'evoluzione nella comprensione anche solo dei confini di questa cosa variegata e informe che pare essere l'autismo, ma anche una ricerca personale che ti ha portato ad approfondire approcci diversi, da, come tu hai detto, da analista del comportamento, il metodo Teach, la psicodinamica. Quindi questa è una delle cose che mi ha affascinato di più, perché io da educatrice una delle cose che ho trovato nel mio lavoro, per quello che ho lavorato, più utile è stato avere una cassetta degli attrezzi il più fornita possibile a cui attingere a seconda del momento, della persona, della situazione, della necessità, non solo dell'obiettivo, perché a volte si decide in base all'obiettivo, no? E quindi qual è il metodo migliore per raggiungere quell'obiettivo? Ma lo stesso obiettivo può essere approcciato e anche compreso, no? Perché c'è anche un'analisi della situazione, come tu hai detto, no? Il teach che considera l'intera situazione, l'ambiente, la famiglia, tutta una serie di cose che magari non sempre vengono prese in considerazione. Mentre io mi scontro ogni spesso, con delle persone che hanno scelto un metodo e hanno fatto di quel metodo la propria linea guida, a sembra nella vita, e che sono addirittura in grado di applicare i principi interpretativi che quel metodo utilizza per, non so, a livello pedagogico educativo, anche per spiegare il resto delle cose, perché a quel punto tutti noi abbiamo imparato, impariamo per condizionamento, sto facendo un esempio, il condizionamento, oppure se sei di impronta più psicanalitica, tutti, no, abbiamo le impronte dei traumi, dei genitori e così. Quindi diventa anche una guida per l'interpretazione del mondo. E questo per me è pericoloso, non mi sembra il termine giusto, però è restrittivo, cioè riduce di molto la complessità, perché sono tutti schemi interpretativi, quindi tendono, per semplificare, appunto, questo è il ruolo di uno schema interpretativo, quindi averne a disposizione di più restituisce complessità piuttosto che appiattire, che mi sembra che faccia quello che faccia chi prende un metodo, una prospettiva, un punto di vista come la fede, mi viene da dire, no?
Sì, ovviamente dipende sempre come usi le cose, però sì, cioè io, diciamo, sono anche una persona molto curiosa, e se non capisco una cosa, finché una cosa non credo di avere una spiegazione che in qualche modo mi soddisfa, vado avanti a cercare di capire. E diciamo che certamente l'autismo, cioè l'evoluzione che hanno avuto le nostre conoscenze sull'autismo in questi 30 anni sono incredibili da questo punto di vista, e siccome ritengo che non siano ancora finite, nel senso che penso che non abbiamo ancora terminato veramente, non siamo a tetto delle conoscenze, ci sono un sacco di cose che dobbiamo capire, ci sono un sacco di argomenti che vanno approfonditi, e per il momento mi sembra che chiunque si sia attaccato a un'unica dimensione tendenzialmente a un certo punto ha dovuto fare un balzo da un'altra parte, perché se no non capisci, se non ampli. E dell'autismo sappiamo molto di più, ma non sappiamo ancora tutto.
Tu hai parlato di traduzione di test diagnostici che possono piacere o non piacere. Io ho due valutazioni, ho fatto due percorsi, forse ne farò anche un terzo, non c'è mai fine. No, perché l'ho fatti entrambi in due centri privati e adesso hanno aperto il campus biomedico qua a Roma, perché l'altra difficoltà è trovare ambulatori pubblici per la diagnosi degli adulti. Quindi quando ho fatto la diagnosi io non c'era questa possibilità, per questo ho detto magari una terza per avere un riconoscimento nel pubblico. Ma comunque queste due valutazioni che ho fatto, ne ho fatte una con il RATS e una con l'ADOS. E sì, posso mettere a confronto i due metodi da persona che li ha fatti, ma hanno dato lo stesso risultato, quindi non è che io possa dire che uno sia meglio dell'altro. Vengono utilizzati, comunque hanno validità entrambi al
Hanno
momento.
validità assolutamente entrambi, sono molto diversi fra loro, quindi dipende che cosa una persona vuole vedere e poi dipende anche dall'esperienza di un clinico. Diciamo che io personalmente sono una diagnosta di grande esperienza, perché io faccio tantissima diagnosi dai bambini di 12 mesi, anche più piccoli, agli adulti, no? Quindi, e con tutti gli stili di funzionamento. In questo momento storico, io credo che non sia giusto fare una diagnosi troppo rapida. Lo dico perché io so bene, e ho fatto anche stiamo facendo degli studi anche sulla validità della RATS, ci sono già un sacco di studi sulla validità della RATS, e ne stiamo facendo uno anche noi, che conferma la validità della RATS, quindi è sicuramente uno strumento utile, Io sono dell'avviso che però una diagnosi debba avere alcuni aspetti, no? Allora, cosa offrono i diversi test? La RATS, dal mio punto di vista, ha una grande possibilità di raccogliere molto rapidamente tutta una serie di comportamenti, e permette anche alla persona di autocompilarla, quindi di base è pensato come è pensato come autosomministrato, la RATS non è pensato per essere somministrata, quindi la struttura della RATS è per un'autosomministrazione ed è interessante, dice molto, permette alla persona di focalizzarsi su alcune cose. L'ADOS è molto diverso, perché è proprio un'osservazione completamente differente, perché l'ADOS in realtà non è un test domanda la persona risponde, è un test che permette al clinico di entrare nella relazione e di valutare la percezione della relazione. Quindi l'ADOS non permette solo di raccogliere un dato sul comportamento esibito, ma permette di vivere nella relazione la sensazione della diversità. Ok, ed è una cosa che nessun altro test fa, perché alla fine ci sono i test autosomministrati sono più facilmente manipolabili, è uno dei rischi dei test autosomministrati naturalmente, cioè nessun test è perfetto, no? Perché sennò ce ne sarebbe uno, quindi tutti i test avranno punti di forza e punti di debolezza. I test autosomministrati per definizione sono più manipolabili, perché poi alcuni come la RATS sono pubblici, quindi uno può ragionare e io ho visto persone manipolarli, cioè ho visto persone che li hanno manipolati. L'ADOS ovviamente, siccome permette di valutare la propria percezione della relazione con l'altro, il punto di forza ineguagliabile è che entri in una relazione. Il punto di debolezza è che naturalmente è più un'interpretazione. Quindi bisogna essere...
Il commento no, è quello che è la percezione della diversità del clinico, cioè stai percependo tu la diversità dell'altro, cioè tra te e l'altro.
Percepisci, l'ADOS ti permette due dimensioni, poi l'ADOS è uno strumento molto ampio e complesso, quindi ovviamente, però ti permette sia di osservare i comportamenti, ma anche di discutere del mondo interno. Alle volte, sai, meglio di me, che ci sono molte persone non possono non esibire dei comportamenti, ma viverli. Ci sono persone che non mostrerebbero mai le proprie stereotipie, ma le fanno. I problemi sensoriali, se non me li descrivi, non li so. Perché o mi dai o una persona, perché anche una persona che va in meltdown, un bambino per esempio che va in meltdown perché sta male per uno stimolo sensoriale, non è sempre così automaticamente facile capirlo, non è un caso che spesso i meltdown siano scambiati per capricci, sono scambiati per capricci perché se la persona non è in grado di spiegarti, una persona che non prova certe sensazioni, se non lo sa, non ci pensa. Quindi l'ADOS è un test che è pensato proprio per quello, no? Quindi è pensato per elicitare una differenza. Io un po' provocatoriamente dico anche che l'ADOS è l'unico test per testare la neurotipicità, perché per definizione se tu mi prendi punteggi che vanno nella direzione dello zero, molto probabilmente sarai neurotipico. Se tu mi vai verso solo punteggi più alti, mi vai nella direzione dell'autismo. Quindi di base è un test che serve, cioè io penso che potrei usarlo per testare, per vedere se una persona è neurotipica.
Bellissimo, non saprei come fa, cioè, torniamo lì, non è manipolabile, non saprei come fare.
ma in realtà questa è una delle frontiere dell'autismo. E finendo un attimo sui test, l'altra cosa è che per me in questo momento storico, tenendo conto che stiamo facendo diagnosi ad adulti, possono manipolare, che possono essere fuorvianti perché potrebbero avere altre dimensioni, in questo momento, e siccome non abbiamo una genetica che ci sostiene in questo momento storico, secondo me è importantissimo che la diagnosi tenga conto anche di come era la persona da bambina e descriva la persona come era da bambino. Perché è vero che alcuni sintomi, cioè alcuni modi di ragionare, sintomi comportamentali, stili di pensiero possono appartenere a diverse dimensioni, soprattutto in età adulta. Allora, per gli adulti è un problema, perché se tu vieni da me, io se ti vedo così non è detto che io abbia una certezza dell'autismo, potrei avere dubbi su altre cose. Allora, per discriminare quel dubbio lì è tanto importante avere uno storico, e lo storico è fondamentale. Ti faccio un esempio: recentemente ho avuto una discussione piuttosto intensa con uno psichiatra per un ragazzo, un giovane, appena diciottenne, secondo me palesemente autistico. Loro gli hanno fatto una diagnosi di narcisismo e mi hanno detto, gli ho chiesto, ok, spiegatemi che cosa vedete, spiegatemi quali sono le evidenze del narcisismo, i comportamenti, perché lo vedete come un narcisista. Per esempio, perché lui usa termini molto particolarmente, non mi viene la parola, un po' aulici, usa un linguaggio molto ben formato e molto forte, e tende a correggere.
Beh.
Ok. Appunto. Allora, io la domanda gliel'ho fatta. Allora, ma tu, questi è vero che sono comportamenti che potrebbero essere tipici dei narcisisti? È vero? Allora, io gli ho chiesto, ma tu sai quando hai iniziato a usarli? Perché lui... Io ho fatto l'intervista all'ADR alla mamma su quando lui era piccolo, e lui ha iniziato a parlare che aveva 2 anni in modo subito corretto, non ha neanche fatto qualche storpiatura, lui ha parlato praticamente subito per frasi e usava parole che nessun altro usava in famiglia. Ok, a 2 anni escludo che facciamo, a 2 anni però non facciamo una diagnosi di narcisismo. Non esiste la diagnosi di narcisismo a 2 anni. Quindi la domanda è, se tu questa cosa bisogna saperla, ma non solo per restituire alla persona un'immagine corretta, ma per avere una certezza. Cioè, io sono d'accordo che lui ha, questo ragazzo ha chiaramente dei comportamenti che possono far pensare al narcisismo. Ma se tu vai indietro a vedere, ti chiedi, lui quando aveva 2 o 3 anni, com'era? Allora, quando capisci com'era, capisci alcune cose. No? Quindi questo modo di parlare un po' aulico, molto preciso, il fatto che ti corregge tutto, che fa fatica a non correggere gli altri perché lui vorrebbe correggerti anche le singole parole, tutto quanto, ecco, quella dimensione lì è vero che può essere narcisismo, ma non nei bambini di 2 anni. E nessuno studio, per ora mi sembra, dice che un comportamento in età precocissima che indicatore di narcisismo sia parlare in modo estremamente forbito, ecco la parola era forbito, in modo forbito, eccetera. Ok? Allora, per me in questo momento storico, anche se io incontro, io vedo persone, ci sono persone che aprono la bocca e io so che sono autistiche, che quindi ho un'esperienza che mi consente di fare diagnosi anche molto rapidamente in tanti casi, in tanti no, ma in tanti sì. Nonostante questo, credo che in questo momento storico bisogna stare molto attenti e che bisogna dare alle persone una diagnosi con tanti motivi sotto. Poi sono qua che aspetto tantissimo la genetica, cioè sono curiosissima di sapere se tutte le persone che ho diagnosticato sono veramente autistiche, perché poi un clinico come me, cioè chi si occupa di diagnosi, dovrebbe chiedersi sempre: so perché tutte le persone a cui ho fatto la diagnosi di autismo sono autistiche? Perché la domanda centrale è questa. Perché tutti sono
Sì, perché al
autistici. Perché
momento quello che abbiamo sono criteri comportamentali, non abbiamo niente di...
abbiamo criteri, perché non abbiamo una diagnosi genetica, ma perché viaggiamo tantissimo in quest'idea che gli autismi siano tanti, ma in realtà.
Ma infatti ogni tanto leggo, ho scoperto un gene di una forma di autismo, quante forme di autismo, quanti geni e quante forme di
In
autismo.
realtà sono tutte, non sono, cioè è vero che ci sono delle ricerche che fanno vedere che certi sottogruppi di persone autistiche hanno alcune dimensioni genetiche, ma non tutte le persone autistiche ce le hanno. E quindi non si sa ancora. Io non sono un'esperta di genetica, quindi non ti so spiegare nel dettaglio tutto quanto, ma di base nessuno, non possiamo dire sappiamo la genetica dell'autismo, perché se la sapessimo non fa, io. Basta, cioè l'ADOS non esisterebbe più, la
Certo, non
RAS
ci sarebbe
sarebbe
bisogno,
simile.
fai un test genetico,
No. E certo,
certo.
a quel punto
Certo.
tutti questi test, forse l'unico che rimarrebbe un po' significativo è la RAS, perché una persona potrebbe autosomministrarselo per decidere se fare la genetica, ma il resto è tutta roba che non servirebbe più, naturalmente, no? Però l'interesse della genetica è, e a me spero di vederla la genetica, perché mi piacerebbe sapere dove ho sbagliato, perché ho sbagliato. Per quello che io, per esempio, come tanti colleghi, comunque scrivo relazioni un po' dettagliate, perché credo, perché proiettandomi in avanti, penso che questa persona dovrà, quando verranno fuori studi che ci daranno strumenti totalmente oggettivi, assolutamente certi, prima o poi succederà, lo scibile dell'umana umanità, prima o poi si scopriranno queste cose, no? Però credo che sarà interessante capire perché, dove era giusto, dove abbiamo sbagliato e perché abbiamo sbagliato e che cosa c'era di diverso, no? Perché sennò, d'altronde, la storia della diagnosi di autismo dal 1989 a oggi è cambiata. Nel 1989 non si facevano le diagnosi perché è gravissimo mettere un timbro su una persona, e le persone autistiche venivano messe in terapie psicodinamiche nell'attesa che tirassero fuori il loro mondo interno. Dopo siamo passati ad altre cose, siamo passati a un'idea che si possono educare le persone autistiche, che quindi in realtà non fai un intervento di guarigione, no, e vai sempre più verso l'educazione, con una serie di cedimenti, perché la sottoidea della guarigione c'è sempre da qualche parte, viene sempre fuori.
Continuano a chiamarle terapie.
Sì, continuano a chiamarle terapie, ma bisognerebbe iniziare ad ampliare un po' le cose, perché in realtà negli anni 90 noi siamo passati a dire, attenzione, che per le persone autistiche non serve tanto una terapia nel senso della terapia per guarire, serve studiare strategie educative che consentano di educare la persona. E questo è una dimensione estremamente interessante, no? Perché dà centralità alla famiglia, dà centralità alla scuola, dà centralità a tantissime cose. Però oggi siamo ancora un altro passo, almeno ritengo che dovremmo iniziamo a intravedere un altro passo, perché negli anni 90 e fino ancora adesso noi comunque pensiamo di fare interventi per i bambini, quindi io suggerisco interventi per i bambini, quindi lavoro sull'idea che si possono insegnare tutta una serie di cose. Naturalmente una parte di queste cose sono legate alla disabilità intellettiva, quindi non sono un intervento sull'autismo, sono un intervento sulla disabilità. Però ci sono anche delle situazioni dove invece insegniamo delle cose che hanno senso per l'autismo e non per altri. Ed è un po' più difficile lì andare a vedere, perché in questa dimensione qua sicuramente ci sono delle cose che si possono insegnare, anche che riguardano le caratteristiche autistiche. Però adesso sappiamo che alcune forse no. Quindi, mentre
per esempi sono un po' astratta nel comprendere questa
per
cosa.
Esempio, io oggi penso, allora, noi oggi sappiamo che in genere le persone autistiche fanno fatica con l'imitazione. Cioè, imitare non è una delle abilità che diciamo sia più forte nelle persone autistiche, ok? Spesso nei bambini, i bambini fanno molta fatica a intuire cosa gli adulti perché gli adulti si aspettano che imitino e che cosa gli adulti vogliono che imitino. Le difficoltà di imitazione sono la base, per esempio, di una parte dell'ecolalia. L'ecolalia è un tipo di ripetizione verbale adesiva, che è un modo di partire nel linguaggio, che noi non ci aspettiamo in uno sviluppo tipico, non ci aspettiamo che il bambino parta ripetendo in modo ecolalico le parole. L'ecolalia è interessantissima perché ancora oggi purtroppo c'è chi interpreta l'ecolalia come una mancanza di strutturazione del sé. Invece l'ecolalia, a mio modo di vedere, è una forma di imitazione del linguaggio che considero sbagliata, cioè non adeguata, perché il bambino ripete esattamente quello che dice l'adulto, quindi se tu gli dici ciao Giovanni, lui ti dice ciao Giovanni, ok? E non riesce a imparare a dire ciao per imitazione, per esempio, o a salutare per imitazione dicendo ciao Raffaella, cioè ponendosi in questa dimensione. Ci sono persone adulte che mi dicono io non imparo per imitazione, perché se, per esempio, un signore che conosco mi ha detto, se tu mi dici fai come me e quello che tu hai in mente è afferrare la penna sul tavolo, ma prima ti sistemi i capelli, io non so se tu vuoi che io mi sistemi i capelli e poi prenda la penna o se vuoi solo che prenda la penna. Poi penso che siccome sono pelato, difficilmente mi stai esponendo a fare un'azione assurda come sistemarmi i capelli che non ho, quindi intuisco che tu, cioè capisco che tu vuoi che io prenda solo la penna. E questa è una cosa tipica, succede tantissime volte e ci sono un sacco di studi su questa dimensione dell'imitazione, ma l'imitazione si può insegnare anche senza far soffrire il bambino e imparare a imitare apre un sacco di porte a tantissimi apprendimenti. Perché se un bambino sa imitare, per esempio, se insegna un bambino a imitare, è più facile insegnargli a parlare, per esempio, senza toccarlo, senza imporgli cose, eccetera. È più semplice se impara a imitare. E nella vita si possono imparare per imitazione tante cose. E questa è una cosa tipica che spesso accade, è una caratteristica che può accadere a tante persone autistiche e che ha a che fare con l'autismo. Ci sono tanti studi molto interessanti su questo aspetto. Per esempio, non è un problema dei bambini disabili. I bambini disabili neurotipici imitano molto più facilmente. Hanno meno difficoltà. Dall'altra parte, dico una cosa di cui... Cioè, io stessa per anni ho lavorato sul contatto di sguardo e tutti i progetti per i bambini piccoli contengono un lavoro sul contatto di sguardo. Se non avessi lavorato per tanti anni con adolescenti e adulti che mi hanno spiegato in lungo e in largo, in modo ripetuto, che a un certo punto capivo, oppure devo farmi due domande sul mio di funzionamento, se tutti mi dicono che guardare è qualcosa che hanno imparato, che si autoimpongono, che li stressa, che li fa stare male, che li distrae, che gli scatena emozioni anche negative. Ci sono persone autistiche che stanno male a guardare. Ok, se guardare è questo, e a un certo punto mi sono dovuta chiedere, ma quanti dei bambini che io ho seguito per anni, che seguo ancora adesso, con cui ho sempre lavorato sullo sguardo, sempre, perché per anni ho lavorato sullo sguardo, a un certo punto mi sono detta, ma guardano, cioè che cosa ho ottenuto? E la risposta è zero, perché appena molli non guardano più. E poi senti che ti dicono che stanno male, che soffrono, che si distraggono. Allora a un certo punto mi chiedo, come psicologa, non posso non chiedermi, ma io cosa voglio che faccia il mio paziente, la persona che è qui con me? Deve distrarsi perché mi deve guardare in faccia? Deve prendermi in giro perché mi guarda qua? O perché si toglie le lenti a contatto? Oppure deve essere se stesso, deve parlarmi e deve potersi concentrare su di sé? Perché io cosa voglio che faccia una persona che viene da me? Certamente voglio che sia se stessa e mi parli di sé. Quindi io in quel momento lì mi sono chiesta, ma se non lo chiedo più agli adolescenti e agli adulti che hanno un funzionamento tale da potermi spiegare questa cosa, lo chiedo ancora ai bambini? Ma forse anche no. E il confronto con tante persone autistiche che possono parlarmi di queste cose, anche se non ci sono studi, no? Prima dicevo, non di tutto ci sono studi, non ci sono studi che dicono che è meglio non intervenire sullo sguardo. Anzi, semmai ci sono ancora studi che dicono che lo sguardo può migliorare, ma la realtà dei fatti, la mia esperienza clinica mi fa dire che no, non c'è un miglioramento nel senso che voglio io, cioè... Da persona neurotipica io uso lo sguardo in un certo modo e non posso trasformarlo e non posso insegnarlo quel modo lì. Quindi quando dico che oggi una delle sfide che noi abbiamo davanti è chiederci cosa insegniamo a una persona autistica, come glielo insegniamo, e già è un argomentone, e cosa gli insegniamo. E dobbiamo differenziare cose che si insegnano a tutti. Naturalmente insegniamo a un bambino autistico a leggere e a scrivere? Chiaro. Se può, sì. Cosa dobbiamo mettere sotto controllo per la disabilità intellettiva se il bambino ha una disabilità intellettiva? E poi dobbiamo chiederci quali cose che riguardano l'autismo si possono insegnare senza massacrare la persona, dandole gli strumenti per essere se stessa, e quali sono le cose che invece, se insistiamo su quelle cose lì, lo esponiamo a una sofferenza psicologica.
Domandone,
domandone, perché non ha, io, non ce, io stessa non ce l'ho la risposta sicura. Cioè, io ti ho fatto due esempi di cui mi sento ragionevolmente certa. Sono sicura che un sacco di colleghi mi diranno che è sbagliatissimo sullo sguardo, e sono anche sicura che probabilmente ci sono tante persone autistiche che probabilmente penseranno che sbaglio sull'imitazione.
Sì, e sto riflettendo sull'imitazione, ci rifletterò per giorni, sappilo.
Ma ne potremmo riparlare. Cioè, io vedo che le persone autistiche tendono a essere persone più autonome, anche i bambini lo sono, tendono a fare di più da soli. Ok. Ci sono degli studi che fanno vedere che un eccesso di autonomia nei bambini correla con una maggiore disabilità in età adulta. Ok, allora mi sono chiesta, ma uno, perché? Perché succede questo? Due, però io vedo che la capacità di stare da soli e di fare da soli negli adulti è un grande punto di forza. Cioè, saper stare bene da soli, saper fare da soli è un grande punto di forza. Allora, perché correla nelle ricerche con una maggiore disabilità e con una minore autonomia? E soprattutto, se questo è vero, e secondo me ci sono delle ottime ragioni per cui questo ha un senso e un significato, se questo è vero, perché? Cosa possiamo fare per fare in modo che questa, che è un grande punto di forza, saper fare da soli, invece diventi un punto di forza a tutti gli effetti per tutto l'arco di vita? Sicuramente qualcosa si potrà fare se è un punto di forza.
Tu hai parlato di disabilità in questo momento, e non, però non stai parlando di disabilità intellettiva.
No, e questo è un altro argomentone. L'autismo, quale caratteristiche dell'autismo danno una disabilità, cioè danno un deficit alla persona? Cioè, le caratteristiche di autismo sono deficit sempre? Comunque, tutti? Allora, io so che non è così. Per esempio, la capacità di fare da soli è una bomba, perché è importantissima, soprattutto per gli adulti. Le persone che sanno fare da sole, che stanno bene da sole, si organizzano bene il loro tempo, hanno una marcia in più. Sicuramente è una bomba. Però noi lo vediamo sempre come un deficit nell'autismo. Ma perché? Nelle persone neurotipiche, cioè una persona neurotipica, soprattutto le donne che sanno stare bene da sole, sono viste come persone risolte. Perché allora le persone autistiche sono viste invece come persone deficitarie tout court?
Qualunque cosa riferita all'autismo diventa deficit.
Perché credo che una risposta possibile è che naturalmente noi siamo partiti con una dimensione di autismo che era autismo, disabilità intellettiva e deficit del linguaggio, e quindi naturalmente è molto difficile, cioè può essere più difficile in quelle situazioni diversificare. Poi stiamo crescendo, cioè imparando e aumentando, ampliando il range di valutazione, quindi includendo più persone nello spettro. Le prime persone che abbiamo visto sono persone magari anche intelligenti, ma con dei livelli di rigidità mentale, di pensiero visivo, di rigidità generale molto forti. E quindi anche lì vediamo delle difficoltà. Magari hanno dei quozienti perfettamente in norma, ma vediamo tante difficoltà. Adesso siamo qua, io e te siamo due colleghe sostanzialmente. Cioè, siamo due colleghe. Siamo due donne, due colleghe, facciamo lo stesso mestiere, abbiamo un sacco di cose in comune. Poi ne avremo tantissime anche che non abbiamo in comune, dalle cose più banali a magari non ti piace come mi vesto, mentre a me piace molto come ti vesti tu, ma no. Però mi sarebbe sempre piaciuto mettere una gonna con la balsa e con il tulle, ce l'ho nell'armadio ma non la metto mai. Magari non ti piace come mi vesto e sono gusti, però se io sono una persona neurotipica e tu sei una persona autistica, io e te abbiamo qualcosa di molto diverso che ci caratterizza. Però siamo due colleghe, ci incontriamo qui per motivi, perché la vita è andata così, ma avremmo potuto incontrarci a lavorare in una scuola, in un centro diurno, in un... non so.
Sì, questo allargamento dei confini entro i quali si può considerare autismo ha portato un po' di scossoni a livello generale. Per cui io ho notato a livello di comunità c'è una fascia di popolazione che mi somiglia e che preferisce pensare di non avere una disabilità, cioè che l'autismo non sia una disabilità. C'è addirittura una corrente che preme perché si cambi da disturbo a condizione.
L'autismo, se tu ci pensi, è l'unico disturbo del cioè i disturbi del neurosviluppo ce ne sono alcuni che sanciscono una disabilità franca. La disabilità intellettiva sancisce una disabilità. Se tu fai una diagnosi di disabilità intellettiva a un bambino, quel bambino diventerà un adulto disabile intellettivo, quasi certamente. Diciamo, la possibilità che uno che ha un quoziente di 30 da bambino possa avere un quoziente di 100 da adulto è quasi impossibile, ok? Quindi sarà una persona disabile. Questo ci dà degli strumenti per pensare come aiutarlo, che tipo di vita. No, non vuol dire che non vogliamo offrirgli qualità di vita e che la sua vita non debba essere significativa, però sappiamo. Per certi versi, anche lo dico a bassa voce perché so che mi arriveranno un sacco di bastonate, ma anche il disturbo di apprendimento è una disabilità, perché non passa. Poi noi sappiamo che più i ragazzini sono a scuola, più lo patiscono, anche per l'età e anche perché è difficile andargli incontro, ancora ci sono un po' di idee non adeguate, ma anche per l'età, perché a 14 anni non ti piace avere una diagnosi di disturbo di apprendimento e non ti piace usare il computer quando gli altri scrivono con la penna, perché hai 14 anni e sei un adolescente, rompiscatole, e quindi non vuoi essere diverso. È l'essere umano che va così, ed è giusto che sia così. Poi in realtà spessissimo il disturbo di apprendimento va in compensazione, quindi quando esci dalla scuola, di base non se ne frega niente più nessuno se va in compensazione. Se ti darà un po' fastidio, magari certi automatismi comunque li impari, insomma in qualche modo te la cavi. Ma non perché ti è passato, non sei guarito, ce l'hai. E chi ce l'ha te lo dice, cioè gli adulti che hanno un disturbo di apprendimento ti dicono: io ce l'ho, tu magari non lo sai, ma io ce l'ho, tu magari non ti accorgi, ma io lo sento che ce l'ho. Poi oggi i computer correggono, ci sono i programmi vocali, ci sono le calcolatrici, e insomma, e se a me una mia collega mi dice: Raffaella, fai tu i conti perché io sai che sono discalculica, io le dico: ah sì, e me ne dimentico 3 secondi dopo, faccio i conti e la volta dopo probabilmente le chiedo di nuovo di fare i conti e lei mi dirà: Raffaella, sono discalculica, e andremo avanti così, ok? Invece l'autismo, anche il disturbo del linguaggio, di base è un po' così, cioè se tu parli tardi, anche se poi compensi, hai parlato tardi. Invece l'autismo non sappiamo ancora bene, e mi dispiace per chi pensa che non sia un deficit in assoluto, perché è una rigidità tanto quanto pensare che sia assolutamente un deficit. Io credo che invece l'autismo è una sfida importante e che non dovremmo declassarla, perché la sfida è capire quando e in quali condizioni alcune dimensioni dell'autismo danno un deficit e quando no, e danno una diversità.
Sono assolutamente d'accordo con questo, nel senso che mi sembra in queste situazioni, con persone appunto simili a me che prendono le distanze, che si stia un po' ripercorrendo la dinamica della sindrome di Asperger, che era un po' l'elitarismo dell'autismo non disabilità intellettiva. Mi pare che ci siano un po' delle difficoltà con l'accettazione del termine disabilità, a me personalmente. Ma la cosa interessante è proprio questo, cioè il discorso per me interessante è proprio questo. Siccome la disabilità è è fatta da più elementi, l'impairment sicuramente è la parte sociale della disabilità, ed è molto complicato comprendere dove finisce l'impairment, perché le stesse caratteristiche autistiche in una situazione, su una persona che vive in una situazione, non so, per lei accomodante o non ostile, che è prevista la sua presenza nel mondo rispetto a un'altra, ma anche semplicemente a me viene da pensare a me stessa, cioè se vivessi in un paesino della Sardegna e facessi, non so, la pittrice, o se lavoro a Milano per una multinazionale. Cioè, queste sono domande aperte, che però secondo me sono molto interessanti. Aperte.
Ma io credo che ci siano alcune dimensioni. Allora, sulla diatriba Asperger livello 1, eccetera, boh, cioè nel senso, io non so, una diatriba che secondo me non è corretta da un punto di vista professionale, cioè siamo concordi che esistono delle caratteristiche per cui ci sono persone che caratterizzano un gruppo di persone. Ok, se quelle caratteristiche sono l'autismo e se la disabilità intellettiva è un disturbo del neurosviluppo a sé, a noi interessa sapere quali sono le caratteristiche comuni. Quindi se io avessi fatto la diagnosi a te, io nel mettere la mia firma sotto disturbo dello spettro autistico, ok, io mi sarei chiesta perché, che cosa ha in comune con tutti quelli a cui l'ho scritto. Perché se no non posso fare la diagnosi, se non hai certi. Perché ogni disturbo del neurosviluppo è una condizione che coinvolge, che ha dei sintomi, perché adesso li chiamiamo sintomi, e delle caratteristiche che caratterizzano tutti. Non un po' sì, un po' no, perché altrimenti non si possono mettere dentro. Se io pensassi che tu sei diversa, che il tuo autismo è diverso da quello di una persona disabile intellettiva, non potrei farti la diagnosi di autismo. Allora, certamente non ti farò una diagnosi di disabilità intellettiva, naturalmente, ma perché io a te posso fare una diagnosi di autismo, come la faccio al ragazzino che oggi è venuto qui e che ha 45 di quoziente e parla in modo ecolalico? Perché tu sei come lui sull'autismo? Si spera che io lo sappia, che io abbia qualche tipo di risposta. Dopodiché io dico anche questo, tutte le persone disabili intellettive sono autistiche? No. Quindi, se non sono autistiche, sono neurotipiche. E la domanda è: quindi io so di essere una persona neurotipica, so anche di non essere una persona disabile intellettiva, sono meno, so, cioè mi offende l'idea che ci sono dei neurotipici disabili intellettivi? Assolutamente no, anzi, io me ne occupo, cioè faccio un lavoro che prevede anche di occuparsi di loro, volendo, e l'ho anche fatto. Ma sono meno neurotipica perché ci sono dei neurotipici disabili intellettivi? No, ma io non sono una disabile intellettiva.
Quindi io non sono meno autistica solo perché ci sono autistici con una disabilità intellettiva.
Io penso di sì, cioè io penso tu per me avrai delle caratteristiche che sono come quelle del ragazzo che ho visto oggi, non hai una disabilità intellettiva, però.
Sì, però allo
Di
stesso
Natale
tempo.
non ho fatto la diagnosi di autismo a un ragazzo disabile che mi è stato inviato per capire se era autistico. Secondo me non è assolutamente autistico, quindi considero che sia neurotipico, è un disabile intellettivo. Sì, è un disabile intellettivo, ma non è autistico.
La differenza è che un neurotipico senza disabilità intellettiva non ha nessuna disabilità, un autistico senza disabilità intellettiva potrebbe avere delle disabilità.
Allora, adesso
Cioè,
siamo in
la
questa
domanda è perché
situazione.
un autistico di livello 1 potrebbe aver bisogno di una disabilità, di un certificato di disabilità?
Allora, secondo me io mi permetti di correggerti, posso correggerti io?
Dai.
No, non ti correggo, ti dico la mia visione delle cose. Allora, intanto che cosa intendiamo per livello 1? Perché se per livello 1 intendiamo l'intelligenza, ok? Allora io a una serie di persone, alcune le conosciamo entrambe, che hanno dei problemi sensoriali enormi, enormi, gli metto un livello 1 e gli impedisco di avere, e così non do conto dei problemi sensoriali, che sono una caratteristica dell'autismo. Quindi limito la possibilità che possano avere tutta una serie di supporti e adattamenti. Allora, che cos'è il livello 1? Il livello 1 non è l'intelligenza, è una visione profondamente sbagliata, non c'è scritto questo nel DSM. L'intelligenza si valuta, e nel DSM c'è scritto come valutarla, si valuta in base ai test. Quindi se tu hai più di 130 di quoziente, sei in plusdotazione, a scendere fino alla disabilità grave, gravissima, profonda, eccetera. Ok? È una misurazione che si fa con dei test. Oltretutto sono super standardizzati, per cui sono anche molto forti e hanno un valore abbastanza significativo. lasciando stare che comunque il DSM stesso dice attenzione, perché la disabilità non la calcoli solo sull'intelligenza, la calcoli anche sulla capacità, sul livello adattivo, perché tu puoi avere un buon funzionamento cognitivo e funzionare come un disabile, e questo non gli autistici, questi tutti, cioè il discorso del DSM non è sull'autismo, è su tutti. Quindi noi siamo abituati adesso a dire attenzione, io valuto sia il funzionamento cognitivo, perché naturalmente conta, se hai 50 di quoziente non è come avere 100 e non è come avere 135, ti dà un deficit, però io guardo anche la tua capacità adattiva e valuto quell'aspetto e lo metto insieme, ok? Ma il livello 1, 2, 3 del DSM, proposto dal DSM, 5 sull'autismo, non sono sull'intelligenza, sono sui sintomi di autismo. Allora, per me, una persona, e io con certe persone le ho difese in questo senso, ma in accordo con loro, se una persona ha una problematica sensoriale importante, io a uno che ha 135 gli posso anche mettere 3 sui problemi sensoriali. Assolutamente sì. E con questo non dico che è un disabile, dico che ha bisogno di supporto significativo. E sono due cose un po' diverse. Poi cosa intendiamo una certificazione per la disabilità? Intendiamo l'invalidità, ma il concetto di invalidità che è previsto dalla legge 104, l'invalidità civile, non è disabilità intellettiva. L'invalidità è un nome per identificare persone che hanno diverse dimensioni, che possono essere i disturbi del neurosviluppo, le malattie psichiatriche, le malattie fisiche, gli incidenti stradali, sindromi di tutti i generi. Quindi anche in questo senso attenzione, perché oggi noi siamo davanti a una sfida, io so, anch'io faccio fatica, mi sto continuando a chiedere, sicuramente alcune dimensioni dell'autismo poi sono difficili e quindi è vero che vediamo un deficit, ma altre no. Perché alcune caratteristiche no, l'essere persone rigorose, per esempio, quella che viene letta come rigidità, per esempio, secondo me va molto più interpretata e studiata sulla singola persona. Dove ti apporta? Dove ti ha portato? Quanto ti lascia libero?
Sì, io ho solo buone domande, nessuna risposta.
Guarda, nemmeno io ce l'ho le risposte, cioè io...
Ottime domande. Delle domande.
Cioè, per me queste sono tutte domande, eh. Io ci sto lavorando su queste cose, non sono arrivata a una scelta, a una risposta, su alcune cose sì, cioè io in questo momento ho scelto di non lavorare più sul contatto di sguardo, e quello che dico alle persone che vengono da me è: guarda, dove le pare, se ogni tanto io ho bisogno glielo dico, perché esiste la reciprocità ed esiste che io certe volte abbia bisogno di capire dov'è l'altro se non mi guarda, perché io uso lo sguardo per capire dov'è l'altro, e se l'altro guarda sempre così io faccio fatica.
Senti, io è tantissimo che parliamo. Purtroppo ti devo salutare, perché io starei con te a parlare tutta la sera, lo sai, pare che sia emerso.
Guarda, spero che di averti dato stimoli, più che io non ho tante risposte, ma spero stimoli sì.
Io ti ringrazio per essere stata con noi, appunto ti rinnovo l'invito per la prossima volta.
Già accettato, organizziamoci, grazie a tutti dell'ascolto.
Grazie, ciao.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia, o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me, e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.